Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria, Ave.
Allora, iniziamo subito con le cose serie, cioè la riparazione, perché qui continuiamo a vedere muri che cadono. E pochi muratori, no, muratori lasciamoli stare perché sarebbero i massoni, i liberi muratori, ma pochi, manovali dell'amor di Dio, vero, che devono riparare questi muri. Cominciamo subito, ecco, con questo atto di riparazione a Gesù sacramentato, che ha inventato, diciamo così, questo sacramento d'amore, tant'è vero. Pensate, c'è una giovane mamma che mi ha mandato la fotografia della bimba che è nata 2 giorni fa, è bellissima. Dico, cosa ti devo dire? Dico, guarda, è da mangiare, no? È da mangiare, ma sembra un'espressione esagerata, ma mica siamo cannibali, vero? Ma è per dire che, insomma, vorresti mettertela dentro il cuore, insomma. E Gesù è stato lui a metterci questo santo desiderio, e lui, dobbiamo dire, Gesù, io ti amo così tanto che se potessi ti mangerei, e dice, e io mi faccio mangiare, no? Ma attenzione però, dovete essere in grazia di Dio, se no rischiate di mangiare la vostra condanna, perché sarebbe un disprezzo all'amore mio. Ora facciamo questo atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
sì,
amo,
ti
e ti domando perdono per
perdono,
tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo, nella nostra parrocchia, vero? In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale, per dire Gesù, tanti ti cacciano, noi donaci, ecco, il santo dono di avere un ardente desiderio di te. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. E che ora non posso riceverti sacramentalmente, dimmi almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ma benedetti fratelli e sorelle, ma capite, Gesù è vita. Volete avere la vita dentro di voi? Vogliamo avere la vita dentro di noi, la vita divina dentro di noi? Bisogna amare Gesù Cristo. Ecco, Gesù è vita, ecco, tutte queste facce da smorti, arrabbiate con gli occhi che sembrano proprio, mamma mia, si vede l'occhio allo specchio dell'anima, guardi queste persone, fanno compassione, si vede che sono morte dentro, anche se camminano per le strade in braghette corte, ma senti Anna, non so se si può dire a Radio Buon Consiglio, cioè, è un fatto, non so, umano, ma dico, io insomma, dico, vedo, sembra che le donne italiane, dico mica tutte, no, ma dico soprattutto le ragazze, ma anche quelle che sono in età, diciamo, ma anche quelle passate, diciamo, appassite, non c'è più misura, cioè sembrano tutte quante in calore, no? In termine, no? Ecco, visto che e non fanno figli, non li vogliono proprio, pillole del giorno dopo, eccetera. Le musulmane sembrano tutte frigide perché sono tutte vestite dalla testa ai piedi e continuano a far figli, no? Per cui sembra una contraddizione, no? Ma dico, diventano barzellette ormai, bisogna ridere, no? Bisogna dire ma che siamo così rimbambiti ormai, no? Che il nemico ci mena intorno come vuole, ormai ha detto questi il cervello non ce l'hanno più, e veramente capisco il significato, ecco, di quello che ha detto Padre Pio, no? Se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa. Ma guardate quanta gente c'ha i piedi sulla testa del demonio, ma chi li conta più questi e queste? Che miseria. Vabbè, allora, ma adesso sarebbe un argomento anche, per esempio, interessante, perché anche sto libro di Tobia, vero, anche poi ci agganceremo a questo, ma per esempio anche queste traduzioni, non so se sono traduzioni o che roba sia. Allora, ieri, perché io me le ricordo le letture che ho fatto fino all'anno scorso, no? Per cui quando me le cambiano mi accorgo poi subito, no? Allora, vediamo un pochettino. Dice così, no? Dice, allora, cioè, dice così, dunque, da loro due nacque tutto il genere umano, sì, non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui, un aiuto. Ora, non per lussuria, io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia. Ecco, io subito dico, cosa, come state dicendo, cosa state cambiando? Perché ci vuole anche l'onestà, no? Ma perché bisogna cambiare le cose quando sono chiare come erano prima? Lui dice, tu lo sai, questa è quella precedente a questa, eh? Tu lo sai, Signore, che io prendo in moglie questa mia parente non per passione, ma solo per il desiderio di una discendenza nella quale si benedica il tuo nome lungo i secoli. E Sara diceva, abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi e concedici di arrivare ambedue sani fino alla vecchiaia. Ma che bello! E perché bisogna cambiare queste cose? Ecco, vuol dire che c'è qualche motivo che non è mica molto celeste, mi sembra che abbia un colore diverso. Allora, dunque, noi non ci sposiamo per passione, questo qui vale per tutti quanti quelli che si sposano, per tutti gli uomini e le donne cristiane, non ci sposiamo per questo motivo, ma per una discendenza. Andate e moltiplicatevi. Allora qui mostra, ma addirittura diciamo che il testo, quello originale, dice così, che i due, vero, Tobia e Sara, prima di entrare nella tenda, cioè prima di entrare nella stanza matrimoniale, diciamo così, pregarono, adesso non ricordo se per uno, due, tre giorni, quanto, perché vivessero il matrimonio secondo Dio. Altro che la prima notte, altro che rapporti prematrimoniali, tutto un ribaltone. Avete capito perché hanno cambiato? Hanno cambiato perché così non è così istruttivo come lo era prima. Cioè, in pratica, cioè, un uomo cristiano sa che è uomo perché, diciamo, se si unisce a una donna che è cristiana, i due si uniscono per servire, sono servi del Signore, cioè dovrebbero dirsi così, i fidanzamenti dovrebbero essere così. Ascolta, tesoro, tu sei disposta a sposare me per servire lui? Cioè, fai, punti il dito verso l'alto, no? Per servire Dio. E lei dice sì. Allora, lei poi mi dice, e tu, Claudio, sei disposto a sposare me per servire lui? E punta il dito verso l'alto. Sì, sono disposto. Bene. Allora, ci sposiamo e diciamo, ecco i servi del Signore, si compie in me quello che tu vuoi, la tua santissima volontà. Ecco fatto il matrimonio. Ma adesso bisogna fare l'educazione sessuale, bisogna vergognarsi e andare a confessare e cambiare vita e convertirsi, no? Perché in pratica l'educazione sessuale, sapete come l'ha fatta nostro Signore? Con due parole: non fornicare, basta, non se ne parla più. Perché prima di sposarti, cioè, non serve che spieghi a un uomo o una donna cosa devono fare per diventare genitori, perché la natura, diciamo, li porta a questo, ma per cui è già fatta, non si può fare altro che educazione sessuale. Ma che educazione, no? Educazione sono i comandamenti di Dio, e sei già educato se li vivi, no? Ecco, per cui i due si uniscono per una discendenza, non è che si uniscono per passione. Ora vedreste che le cose cambierebbero totalmente, perché l'uomo avrebbe grande rispetto della donna, la donna avrebbe grande rispetto della donna, dell'uomo, ma perché tutti e due, sapete, hanno grande rispetto della legge di Dio. E diciamo, potrei andare avanti, ma poi cosa succede? Che facciamo una trasmissione solo su questo argomento, che meriterebbe anche, perché mi fanno compassione queste creature che sono state chiamate, vero, a tenere nel grembo i figli di Dio. Diciamo che sono tabernacoli viventi. Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Per cui anche l'uomo, quando si unisce alla donna, sa che, se Dio vuole, diciamo, la moglie diventa un tabernacolo di vita, accoglie un altro Gesù bambino. Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me, l'ha detto Gesù Cristo, capito? Per cui nasce un altro Gesù bambino. Però bisogna che i genitori siano molto, molto, diciamo, consapevoli che questo atto è un atto sacro, non è una cosa bassa, diciamo, per passione da quadrupedi, vorrei dire, no? Perché, ma quelli poi sono onesti, perché quando si uniscono fanno i cuccioli, per cui loro sì che fanno la volontà di Dio. E quando sono, diciamo, in calore, ecco, cosa fanno? Fanno i cuccioli, no? Invece qua praticamente sembra che siano tutti in calore, ma non ne fanno cuccioli, li ammazzano prima che nascano. Ditemi voi se si può andare avanti così, se il Signore continuerà a benedire questi disgraziati di uomini che si oppongono nettamente alla sua santissima volontà, è vero, e addirittura lo offendono in tutti i modi e non sanno più cosa fare per ribellarsi a Dio, a mo' di Lucifero, capo di tutti coloro che gli vanno dietro. E vabbè, allora adesso vi racconto un'altra storia, Anna, chiudo con questa, perché chi ha orecchie per intendere, intenda se vuole, no? E se non vuole intendere, lo intenderà poi quando sarà il giorno del giudizio.
Sarà tardi.
Sì, ma sì, ma perché io ti ho dato un corpo, ecco, un corpo che gli angeli non hanno. Allora, questo corpo serve per generare dei figli. Gli angeli non hanno il corpo e non possono fare angioletti, per cui noi abbiamo praticamente questo dono che dovremmo dire: Signore, ma non posso dire, ma sei sicuro di poterti fidare di questa miserabile creatura qua? Signore, ti prego, io sto bene con la faccia per terra, ecco, sto bene con la faccia per terra, perché davanti al tuo infinito amore, alla tua misericordia, alla tua fantasia d'amore, diciamo, che non sa più che cosa fare per le proprie creature, io mi prosto innanzi a te e, come gli angeli, visto che poco meno degli angeli siamo, ti adoro profondamente dall'abisso del mio niente e ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato, eccetera. Ma allora dovete sapere che, questa qui è una cosa personale, ma diciamo, siccome mi dicono: Claudio, ma tu dal medico ci vai mai? Io sono, diciamo, poco amico dei farmacisti e anche dei medici. Diciamo che sulla mia scheda, magari poi resto secco in un attimo, non ci sono più. Però diciamo che non sono, cioè non sono molto amico, insomma, no, ho degli amici medici primari, eccetera, così, ma però per motivi diversi, ecco così, per la fede, per l'amicizia, eccetera. Però diciamo che dal medico lo dice, ma guarda, bene, sai, ogni tanto vai a fare l'esame del sangue, perché non si sa mai. Oggigiorno, con tutto quello che si sente, almeno, perché sennò sei anche un imprudente. E vabbè, a forza di dirmelo sono andato, no? Allora, sono andato, ho fatto i prelievi del sangue, hanno guardato, un po' di colesterolo, no? Dico, strano, perché noi in famiglia questi problemi mai avuti, no? Un po'. Allora dice, ma dice, per sicurezza facciamo, non so neanche come si chiama, è il Doppler la carotide, dove si vede se si deposita il colesterolo, no? E beh, dico, vabbè, andiamo a fare anche il Doppler, così poi siamo tutti contenti, no? Allora vado ieri, sembra una barzelletta, adesso voi direte, sto Claudio continua, vuol farci ridere anche se c'è da piangere. Allora, il medico c'è scritto, ci chiama quello che sta a fare queste analisi, questi Doppler, si chiama professor o dottor di fede, di staccato fede. Dico, meno male, adesso te puoi immaginate se lo lascio stare
Claudio.
questo qua. Te puoi immaginate se lo lascio stare questo qua. Allora, vado dentro, dice, si stenda qua, si metta così, faccia colà, e comincia a guardare, no? E allora guarda, gira, molla, bottoni di qua, tasti di là, rumori, si sente. Dopo, insomma, a forza insomma, fa tutto quello che deve fare, dice, ma guardi, ce n'è una, così, una minima parte, no, che, diciamo, visto che non ha 18 anni, insomma, è norma, insomma, che qualche cosa ci sia, ma dice, non c'è nessun problema, non vedo, ecco, motivo, ecco, il medico per sicurezza, visto che mi vuol bene, ecco, insomma, ogni tanto, dice, voleva essere sicura che lei non corre nessun rischio, e così dice, guardi, veda magari se vuole, ma come dice, no, non è un problema, no? Allora, siccome lui si chiama di fede, dico, professore, ma pensi un po' che io proporrei, se qualcuno riuscisse a progettare, no, sto marchingegno qui, questo Eco Doppler, no, lo mettessero nel confessionale, no? Per cui ogni, diciamo, penitente che viene, dice, si metta lì tranquillo e comincia a vedere tutti i peccati che ci sono dentro nell'anima, no? Allora dico, pensa un po', dico, si oscurerebbe il video, oppure ci sarebbero segnali che qui ci sono veramente problemi di tutte le sorti. Allora dice, ma sa, se mettessero, no, diceva così, ma secondo me, se stiamo a guardare i peccati, dice lui, qua mi sa che il paradiso è piccolo e l'inferno è grande, ma dice, io non lo so quanto siano grandi, però dice, però dico, sarebbe interessante perché, insomma, se uno vuol guarire fisicamente, allora viene qui perché vuol sapere da che cosa è affetto, e allora, dico, tanto più se uno vuol guarire dalle malattie spirituali, no? Ah, ma dice, ma meno male che questo aggeggio, dice, lui non esiste. Come non esiste? Allora gli ho detto, padre Pio, ce l'aveva sto marchingegno qua, aveva il dono che andavi lì, se andavi a dire i tuoi peccati, quelli che mancavano te li diceva lui. Vedete che aveva l'eco Doppler, cioè aveva l'eco nel senso che il Signore gli faceva vedere dentro all'anima, no? E allora abbiamo cominciato a parlare, dico, scusa, lei si chiama di fede, però o cambia nome, o dico cambia cognome, oppure deve averla sta fede, perché se no come fa ad avere un cognome di fede che poi mi dimostra che non ce l'ha? Insomma, una discussione, ma che c'era da ridere poi, no? E poi altre cose, molto gentile, perché detto, sa, mi fa male qui a un gomito, no? Proprio, cioè, ma dice, beh, questo non sarebbe il mio campo, però è andato a vedere anche, dice, lei deve aver preso una botta su questo nervo, perché di fatti mi fa male, no? E insomma, parla, ma sto ecco Doppler dei peccati, bisogna veramente, ecco, chiedere al Signore che faccia il dono a tanti sacerdoti santi di avere l'eco Doppler, no? In maniera che uno va a confessarsi, dice, sa, padre, io sono venuto perché mia moglie mi ha spinto a venire, ma sai, io non saprei neanche cosa dire, cosa vuole che le dica? Allora si fermi lì un attimo che le accendo l'eco Doppler. Ah, dice, ma questa cosa qua lei l'ha fatta? Sì. Ah, vede che mi dice che non ha fatto niente. Questa cosa l'ha fatta? Sì. Ah, perché mi dice che non ha fatto niente? Dico, dovrebbe stare in confessionale, dico, un paio di ore, perché ci sarebbe da tirare fuori un sacco di immondizie da questo cuore nostro, da questa anima nostra. E dico così, per cui ha detto, hai visto, anche la visita di ieri è stata l'ispirazione per la trasmissione di oggi, ma è anche simpatica la cosa, no? Perché non si può dire, beh, ma che storie sono storie che bisogna pensarci bene, no? Dobbiamo, noi quando facciamo l'esame di coscienza possiamo fare un auto eco Doppler, e allora poi andiamo là, dice, guarda, io so già cosa c'ho, tutte queste malattie qua, tutti questi problemi qua, tutti questi difetti qua, e allora vengo da lei, vengo da te, oh Signore, che sei, non sei venuto per i sani, ma sei venuto per i malati. Io sono malato, sono venuto qua perché ti chiedo, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ma che bello andare dal medico celeste, ma vedi che bello.
Che bello.
E invece qua gli ospedali non funzionano, per fare una visita devi fare la prenotazione, per fare un esame devi aspettare 6 mesi. Che bello, vai dentro nel confessionale, Gesù, sono malato, guariscimi, se tu vuoi puoi guarirmi, sono cieco, non ci vedo, se tu vuoi puoi ridarmi la vista, che bello. E così vedete che il cristiano di per sé, anche se vede cose orribili, però in cuor suo c'ha questa gioia continua di conoscere, magari poco, ma di conoscere un po', ecco, il divino Salvatore, no? Che mi ama infinitamente, mi ha amato infinitamente, tutti i giorni si offre sull'altare, si fa mangiare per dire, venite amati del mio cuore, venite, venite, fate che siamo una cosa sola, come io e il Padre siamo una cosa sola. Sì, lo so, ma cari miei, forse ci vorrebbero delle catechesi più terra terra, forse la gente capirebbe, no? Allora, confessionale munito di eco Doppler per i peccati, che forte, sai che roba, magari non ci entrerebbe nessuno, mi dice, aiuto, io mi vergogno.
Bello, bello, ma penso che ha fatto riflettere anche la persona addetta a questo servizio.
Ma tu si chiama
inutile, ma che bello.
Ma tu pensa, professore di fede, ma dico, ma senta, professore, ma lei c'ha un cognome, no? Che o la fede ce l'ha, se no deve cambiare cognome, dirà, certo. ma chi è che mi è capitato qua oggi? E vabbè. Che ci vuoi fare, no? Mi tocca, cioè io le cose le vedo, poi mi viene da ridere, dico, come le donne che sono conciate così, sì, dico, ma vedi, dopo dico, siamo ridicoli, però facciamo di essere persone serie, poi siamo ridicoli, il demonio ci sghignata in faccia, io l'ho sentito durante un esorcismo, no? Proprio sghignazzava davanti a uno, no? Che voleva entrare nella stanza dove si faceva, e lui ha detto, ma gli ha dato un termine, non vi dico neanche chi era, no? Ma però questo qua era una persona che avrebbe dovuto essere completamente diversa da quello che era, no? Come ha iniziato ad aprire la porta, perché voleva curiosare, Questa qui che non poteva neanche vederlo perché la porta era di schiena, no? E lei guardava in direzione esattamente opposta. Dice, e tu, ma gli ha detto, gli ha dato un termine sui, no, praticamente, no? E gli ha detto già i suoi peccati, questo ha chiuso la porta e è scappato. Vedete l'eco Doppler, c'ha i corni, c'ha, è cornuto, dice, tutte queste cose qua te le ho fatte fare io, te le ho chieste e tu le hai fatte. Quelle che ti dice di fare lui, puntava il dito verso l'alto, tu non ne fai neanche una, ma quelle che ti dico io, tu sei mio servo, pensa che schiaffi, sei mio servo perché dai retta a me e non dai retta a lui nostro Signore intendeva, no?
Certo.
Bene. Cari miei, altro quelli che dicono, ah, non c'è niente di male, ah, non c'è l'inferno, bisognerebbe mandare anche il generale dei gesuiti, mandarlo a fare un esorcismo. Io penso che gli tocca scappar fuori svergognato perché sta dicendo di quelle cose, sciocchezze su sciocchezze, no? Pensate un po' alle pecore affidate a questi pastori, no? Che fine fanno? Vanno a finire in bocca al lupo?
Mamma mia, che responsabilità, gente.
Ma almeno sta zitto, no? Se non ci credi, sta zitto, ma non sta a dire stupidaggini, no?
Caro mio, che miseria.
Sì, allora, Anna, va là, cominciamo perché sennò qua facciamo una trasmissione extra.
Extra. Allora, secondo Don Dolindo Ruotolo, Anna, moglie di Toby, che sedeva tutti i giorni sulla cima di una collina e guardava lontano, piena di angoscia, è figura di Maria Santissima Corredentrice, che dalla cima del Calvario guardava misticamente le anime di tutti i tempi, redente dal sangue preziosissimo di Gesù Redentore. Ora, assisa nella gloria, accanto al Figlio, Re di gloria, ella vigila su noi poveri peccatori e ci chiama alla conversione, affinché come Tobia facciamo ritorno alla casa del Padre. Dal libro di Tobia. In quei giorni Anna sedeva scrutando la strada per la quale era partito il Figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: «Ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava». Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: «Io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce». Anna corse avanti e si gettò al collo di suo figlio dicendogli: «Ti rivedo, figlio, ora posso morire». E si mise a piangere. Toby si alzò e, incespicando, uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: «Coraggio, padre». Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire. Poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Toby gli si buttò al collo e pianse, dicendo: «Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi». E aggiunse: «Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia». Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alla porta di Ninive. Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive, incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare, camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse dicendole: «Sii la benvenuta, figlia. Benedetto sia il tuo Dio che ti ha condotto da noi, figlia. Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia, e benedetta tu, oh figlia. Entra nella casa che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia. Entra, oh figlia».
Raccontò, commovente anche, no? Balzano gli occhi, innanzitutto, Ninive, la città peccatrice, che ha ammesso di essere peccatrice e ha fatto penitenza. È una città benedetta, vero? Dalla misericordia di Dio, per cui Tobi e Tobia, ecco, vivono in questa città di persone oneste. Dico oneste perché bisogna dire che sono disonesti quelli che continuano a fare il male, ne fanno sempre di più e dicono di non avere fatto niente di male. Allora, Ninive, la cecità, il fiele del pesce. Dunque, il pesce, diciamo che è il simbolo di Gesù Cristo, vero? E Gesù Cristo, abbiamo detto anche prima, non è venuto per i sani, ma è venuto per i malati. Vedete che prodigi, ecco, che miracoli. Con il fiele che è amarissimo, qui costano le anime, amarezze a non finire. I genitori che perdono i figli, nel senso che perdono la fede, entrano nel peccato, vivono come dei disgraziati, diciamo, è come il fiele per i genitori che li amano e i figli non intendono ragione. Ma diciamo che questo fiele poi servirà ad aprire gli occhi, se continueremo ad avere fede e offrire generosamente anche queste amarezze per la salvezza, perché si aprono gli occhi di coloro che hanno perso la fede. Ecco, così devono pensare i genitori, che te dicono tutti: mia figlia è andata a convivere, mio figlio è andato a convivere, mio figlio ha divorziato, mia figlia ha divorziato, mia figlia, insomma, non sto a far l'elenco perché tanto diciamo che è un elenco che lo sentiamo tutti i giorni. Allora bisogna offrire, bisogna patire e avere confidenza. Il Signore è venuto per i peccatori e non per i giusti, per cui è venuto per salvarli. Però costano questi peccatori, per salvarli costano. Tu sei genitore e vuoi la salvezza dei tuoi figli e non vuoi spendere nulla? Spendi tante di quelle energie, vero? Per farti bello davanti agli uomini, ma non sei mica tanto bello davanti a Dio, perché preghi poco, perché adori poco, perché sei un idolatra di cose che non sono Dio, ami poco Dio o non lo ami proprio, ti dimentichi di Lui, hai perso la fede e tu vorresti che tuo figlio la riacquistasse, ma intanto comincia a dire: Signore, ma io cosa posso trasmettere, come posso dire io credo per quelli che non credono se io già credo poco o non credo proprio? E allora tu puoi dare quello che hai, ma se non ce l'hai come fai a darlo? Ecco, vediamo anche Raffaele non era un uomo, era l'arcangelo che si era personificato, cioè era visibile, San Raffaele, che vuol dire medicina di Dio. Che bello, San Raffaele, medicina di Dio, e dobbiamo anche invocarlo. Dobbiamo invocarlo, pensate, mi viene in mente, visto che sono andato a toccare un arcangelo, me ne viene in mente un altro, ma devo fare una parentesi, se no poi me la dimentico. Dunque, come domani, giorno 10 di giugno, ecco, il Portogallo, nel 1532, forse non vorrei sbagliarmi, ma ecco, il re Manuel I chiese al Papa Leone X, ecco, di consacrare il Portogallo a San Michele Arcangelo, per cui domani ricorre proprio quella data. Pensate che bello, no? Noi ci siamo consacrati a Bruxelles, pensa un po', ma che forti, ragazzi. Vedi, quando uno diventa cieco, quando uno gli arriva lo sterco del diavolo negli occhi, non degli uccelli, no? Lo sterco, non ci vede più, e succede quello che è successo. Diciamo, Toby non aveva mica delle colpe, ma voglio dire, era un giusto. Ma però vedete lo sterco negli occhi dell'anima, cosa succede? Non ci vedi più, sei cieco nella fede. Allora, torniamo alla lettura che abbiamo fatto. Diciamo che meriterebbe, Anna, io non lo so, alla fine che mangio fuori tutti i minuti e non puoi più leggere il Vangelo. Cioè, quando si legge la parola di Dio, ma bisogna fare come San Tommaso d'Aquino. La parola di Dio va letta in ginocchio. Allora, vedete, la comunione si riceveva in ginocchio e niente, non la vogliamo ricevere in ginocchio. Ma, e quella è la carne di Gesù. Però, quando Gesù ti parla, che è il Verbo, è sempre Gesù. E San Tommaso d'Aquino leggeva le Sacre Scritture in ginocchio, perché diceva, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta in ginocchio. Mi prostro davanti a te, che ti degni di parlare a questa misera creatura. E dovresti dire, io con te non ci parlo perché mi hai offeso tante volte, per cui devi pentirti profondamente, poi eventualmente ci parleremo. Ecco. Allora, invece, il nostro Signore è sempre disponibile, sempre ci parla, ma noi stiamo distratti. Io vedo, parlo anche per me, tante cose, per grazia, le sto comprendendo adesso, ma dico, ma perché leggiamo quello che dicono gli uomini e non vogliamo sapere quello che ha detto Dio? Ma non capisco. Allora, sta attento, ti prendi i quattro Vangeli e tutte le spiegazioni, i volumi scritti da questo grande sacerdote Don Dolindo Ruotolo, e lui ti medita tutta la Sacra Scrittura. Io, diciamo che ho conosciuto una persona che stava dalla parte sbagliata, per intenderci, ma era una persona intelligentissima, che sapeva più lingue, che aveva titoli in quantità, conosceva lingue, conosceva tutti i classici, conosceva un pozzo di conoscenza. E gli ho passato un libro di Don Dolindo. Il Signore l'ha illuminato. Quando ha letto le spiegazioni di Don Dolindo, ha detto che ha riempito i cassonetti di tutti i libri che aveva prima e ha voluto tutte le meditazioni, tutti i volumi di Don Dolindo Ruotolo, perché dice, questa è sapienza, questa è luce, questa è vita, basta, non voglio più leggere cose che mi fanno perdere tempo. Persona intelligentissima, avete visto? Ha venduto tutto quello che aveva, cioè ha trovato il tesoro nel campo, no? Ha buttato nei cassonetti, dice, questa roba qua non mi serve più, è tutta spazzatura, cosa me ne faccio? Perdo tempo, il tempo è un dono di Dio e devo occuparlo per conoscere Dio, perché se voglio conoscere Dio, dice, se lo conoscerò lo amerò, e se lo amerò desidererò ardentemente di raggiungerlo al più presto. Vedi l'intelligente come pensa? Allora facciamo un eco Doppler della nostra intelligenza, ma saremo mica intelligenti noi, eh? che non pensiamo in questo modo. Questo qua dice: io ho conosciuto il Signore per mezzo di questo sacerdote, non vedo l'ora di raggiungere Dio, perché ormai non mi interessa più niente di questa vita, che è tutto, ho sprecato tanto tempo a leggere, a studiare cose che non servono per andare in paradiso. Ma per misericordia il Signore dice: comincia a leggere per conoscermi. Mi ha conosciuto, è vissuto veramente santamente dopo che ha letto la luce di Dio, ma insomma l'aiuto di un santo sacerdote. Com'è importante avere santi sacerdoti che conoscano la verità e la servano come servi della Chiesa, devono servire la verità ai fratelli in modo comprensibile, che si capisca, perché cominciano a parlare di escatologie, di robe varie, la gente non sa neanche cosa vuol dire. Qui tu manifesti, tu predichi te stesso invece che predicare Gesù Cristo, no? Anna, io non lo so, ma diciamo che forse, perché meriterebbe proprio di andare avanti qui e leggere, perché è troppo bello, è vita di una famiglia, no? E le famiglie di oggi come vivono? Beato chi teme il Signore e cammina sulle sue vie. Allora, vediamo un po'. Ma io, tu, noi cristiani, camminiamo sulle vie di Dio? Ah, diceva io sì. Dico, guarda, lampada ai miei passi è la tua parola. Per cui se tu non conosci la parola di Dio, come fai a camminare sulle sue vie, che è lui la lampada ai tuoi passi? Punto di domanda, rispondi. E queste cose, se te le dice Gesù il giorno del giudizio, cosa gli rispondi? Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice, avrai ogni bene. Qui bisogna far fatica, bisogna dire: Signore, se per mangiare qualcosa devo far fatica, è mai possibile che io nutra l'anima mia senza far fatica? Devo fare penitenza dei miei peccati e devo tagliare con le cose che non servono per nutrire l'anima mia, però di verità. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. Bene, pensa, questa è parola di Dio, no? Allora, vedete, una vite feconda fa di quei grappoli pieni di chicchi, e se il contadino avesse una vite, no, che fa due grani di uva, taglia la vite e cambia vite. E Gesù, con il fico che non produceva frutti, dice: tagliatelo e gettatelo nel fuoco. Per cui, come la mettiamo? E questi credono di andare in paradiso, vero? E fanno soltanto due chicchi di uva? I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa, pensa un po', i virgulti di ulivo ce ne sono da tutte le parti, no? Questa è parola di Dio, uno deve interrogarsi e dire: beh, queste cose qua le ho sentite a Radio Buon Consiglio, ma comunque leggeva i Salmi. Ma se me le sento dire di là, cosa gli rispondo io al Signore? Dice: io te l'avevo scritte queste cose, e tu perché non le hai lette? E perché non ti sei interessato a sapere che cosa significano quelle cose che sono scritte? Ecco, come benedetto l'uomo che teme il Signore, ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Paradiso, 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 ma che stiamo cercando qua sulla terra, che c'è solo polvere e miseria, no? Dobbiamo dire: io qui ci starò poco, davanti all'eternità. La vita dell'uomo è come un soffio che non lo trovi neanche più col microscopio. E io mi brucio la vita eterna, è vero, per un soffio di tempo che lo spreco. Ne ho poco e devo guadagnare il massimo. Se uno ti dicesse: hai un minuto di tempo, no, per raccogliere sacchi di diamanti, chiaramente tu non perderesti neanche un secondo, cercheresti di prenderne più che puoi. Ma questi sono diamanti che rimangono qua. Ma ogni secondo della tua vita tu non devi sprecarlo, devi tirar su più parole che illuminano, più parole di vita eterna, devi raccoglierne di più, perché sono parole di vita eterna, sono diamanti eterni questi qua, e devi raccoglierli tutti quanti, più che ne puoi, senza Ecco, senza stancarvi mai, pregate sempre, senza stancarvi mai. L'angelo di Fatima ai bambini, ma che fate? Giocate, pregate, pregate costantemente, offrite sacrifici. Fatima, milioni di persone che vanno a Fatima, gli fanno vedere il campanile, gli fanno vedere qua e là, ma sta gente non sa manco cosa è successo a Fatima, non glielo spiegano. Quanta gente che torna mi dice: ah, Claudio, sono stato a Fatima, cosa ti ha detto? Ti hanno detto questo no, ti hanno detto questo no. Dico, ma cosa sei andato a fare là? Ma sono andato a Fatima. Sai, serve poco andare a Fatima. Dico, bisogna capire cosa è successo a Fatima. Bene, Anna, mi fermo.
Sì, signore. Ecco,
mi conviene?
La
mi conviene fermare.
Del cuore, mamma mia. Sì, no, no, anzi, ti staremo ad ascoltare ore, Claudio, veramente.
Beh, ascolto anch'io, sai, non è che quando io parlo, non è che parlo perché è roba mia, sta qua. Io mentre parlo ascolto quello che dico, perché dico: Claudio, sta attento, perché l'hai detto, adesso devi anche viverlo. Le sento, io le sento un decimo di secondo prima di voi, però ascolto anch'io.
Il ripetitore dell'Immacolata, allora, Claudio, bravo.
Speriamo che non mi inceppi. Bene, allora ti diamo la pausa musicale, il numero di telefono, tutto quello che vuoi, Anna.
Sì, ricordando ecco agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene.
Leggiamo il Santo Vangelo, Claudio, sì.
Sì, e rendiamo grazie a Dio, ma dovremmo metterci in ginocchio. In chiesa bisogna stare in piedi, no? Almeno perché qualcuno sta anche seduto, ma diciamo in piedi, ma sarebbe giusto mettersi in ginocchio. Perché durante la consacrazione ci si mette in ginocchio perché il pane, il vino diventa Gesù Cristo. Ma nella parola di Dio Gesù è già presente come verbo, no? Per cui, vabbè, non voglio intromettermi in cose delicate, ma diciamo che il cuore ci direbbe di far così.
È giusto, giusto, Dio che parla.
Sì.
Allora, citando l'inizio del Salmo 109, nel quale Davide chiama suo Signore il Messia e nel quale annuncia da parte di Dio il suo trionfo sopra tutti i nemici, Gesù offre agli scribi un'inconfutabile dimostrazione per costringerli a confessare che il Messia doveva essere figlio di Dio. Se il Messia infatti fosse stato semplicemente figlio di Davide, come mai questi lo chiama suo Signore? La risposta è una sola: Davide lo chiama suo Signore perché il Messia sarà veramente Dio e sarà re e Signore di ogni regno. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio. E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: il Signore Dio tuo è un solo Dio. E poi soggiunse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore Dio tuo è un solo Dio. Amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene, che noi apparteniamo a Dio, non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori e i figli? Il rinnegare la propria sposa e il proprio sposo è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma. E noi saremo infedeli e ingrati a Dio che è nostro e dal quale apparteniamo? Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, ossia bisogna orientare a lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio e anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore, lo rispetta, perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza, lo guida e lo difende perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace di grandi eccessi di barbarie, dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo sopra tutte le cose, orientandolo il cuore, donandogli l'anima, sottomettendogli la mente e la ragione ed indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio, come l'ago magnetico della bussola si volge al polo. L'amore impone il silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente, delle forze. Si apprezza Dio per donarglisi e gli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò alla pratica dell'amore l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui, vive con lui, vive per lui e non ha altro amore fuori di lui. Non si contenta di dire con le labbra ti amo, ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo, ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio. Ed è una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora, l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende, le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro e dà il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza che ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo, e perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso delicato riguardo anche alle creature irragionevoli e insensibili. L'amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. come è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come è amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo, così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e da quella altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non a caso nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio, e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature. Essendo venuto a rinnovare l'umanità, era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio: l'orgoglio e l'egoismo. Poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che gli cercasse di rendere vani i loro scandali, ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose, cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Agli stoltissimi sadducei e a quelli che sventuratamente li seguono, Gesù manifestò la vera natura della nostra vita: siamo di Dio e Dio è nostro. Egli ci dona la vita e ci chiama alla vita. Non ci dona solo la vita nel tempo, ma continua a donarcela nell'eternità. E nell'eternità la vita è tutta spirituale, è vita angelica di gaudio spirituale che si diletta di Dio conoscendolo e lo possiede amandolo. Alcuni degli scribi trovarono la risposta di Gesù bellissima, inchiodante, poiché erano nemici dichiarati dei sadducei, e si avvicinarono a Gesù e gli dissero: hai detto bene. Ammettevano volentieri ciò che armonizzava col loro pensiero, ma non si accorgevano che essi stessi avevano nell'anima una terribile oscurità, non riconoscendo in Gesù Cristo il Messia. Lodavano la sua risposta come arguta, ma erano tanto lontani dal riconoscerla come divina, che perciò il Redentore, per illuminarli e farli uscire dalla loro cecità, propose un'altra questione e si svelò e svelò loro la ragione per la quale essi non accettavano la verità. Non fu un ripicco, né tantomeno un'irruenza da parte di Gesù, ma un atto di misericordia. Egli non avrebbe mai risposto ad un atto di gentilezza, quale fu quello degli scribi, con un atto di severità, anche se meritato. Il suo cuore, divinamente delicato per poterlo fare, parlò per estremo amore e mise in guardia le anime contro l'orgoglio degli scribi perché non l'avessero imitato, allontanandosi così dalla verità. Rivolto dunque agli scribi, li interrogò dicendo: come mai dicono che il Cristo sia figlio di Davide, se lo stesso Davide dice nel libro dei Salmi: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra fino a tanto che io metta i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e come è egli suo figlio? L'argomento era più stringente di quello che si creda. Gesù Cristo infatti era l'unico discendente diretto della famiglia di Davide, ed essendo vergine innanzi a tutti non poteva avere altra discendenza. Era dunque lui il figlio di Davide, annunziato e predetto. Ora, se Davide lo chiama in spirito Signore, riconosce in lui un essere superiore, anzi, Dio stesso, poiché usa un'espressione che si diceva solo per Dio. E se lo riconosce Dio, nessuno più è suo discendente in Giuda. È evidente che Gesù è il predetto figlio di Davide, che è suo figlio come uomo e suo Signore come Dio. Gli scribi non ebbero che rispondere a tale argomento, ma non rientrarono in loro stessi, né confessarono la verità come avrebbero dovuto. Certo, dovettero avere internamente un lampo di verità ed una scossa profonda, ma l'orgoglio loro prese il sopravvento e spense il lume di grazia che in quel momento li illuminava. Perciò Gesù, rivolto ai suoi discepoli in modo che tutto il popolo ascoltasse, li pose in guardia contro lo scandalo che davano loro gli scribi. Parlò ai discepoli perché erano quelli ai quali maggiormente si dirigevano le insidie dei suoi nemici, e volle farsi ascoltare dal popolo perché non avesse preso occasione dello scandalo che riceveva dai suoi capi per rinnegare la verità. Guardatevi dagli scribi, disse Gesù, poiché vogliono camminare in lunghe vesti ed amano di essere salutati nelle piazze e di avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei conviti, e col pretesto di lunghe orazioni divorano le case delle vedove. Questi incorreranno in una condanna più rigorosa. Ecco la ragione vera dell'opposizione degli scribi alla verità. Essi amavano conservare il prestigio che credevano di avere nel popolo e rifuggevano da quello che poteva offuscarlo. Desideravano essere onorati ed avere i primi posti nei conviti, e quindi facevano guerra a colui che col suo splendore offuscava la loro pretesa gloria e con la sua umiltà li confondeva. Infine, amavano il loro interesse e giungevano fino a far mercato delle loro orazioni. Sorprendendo la buona fede delle vedove, spillando loro denaro. Vanità, orgoglio e interesse erano dunque gli ostacoli che impedivano a quei miseri di riconoscere la verità e di abbracciarla. E Gesù, nel suo immenso amore, avrebbe voluto farli emendare per dare anche ad essi la vita eterna che era venuto a portare a tutti. Quante volte noi che diciamo di credere alla risurrezione da morte e dalla vita eterna viviamo come se tutto dovesse finire col dissolvimento del corpo e come se non dovessimo andare incontro ad una novella vita. Ci preoccupiamo tanto delle povere cose della vita che lasciamo e non ci preoccupiamo di quelle che durano eternamente. Con quanta cura si custodisce per esempio il denaro, con quanta accuratezza si vigila perché i ladri non lo rubino, mentre si espongono a tutti i pericoli con la più grande leggerezza i tesori dell'anima, la grazia, la fede, la purezza ed in generale il timore di Dio e la virtù. Ma lo pensiamo noi che tutto passa e tutto finisce, l'eternità non finisce mai. Se presso gli ebrei moriva un uomo senza lasciare figli, il fratello doveva sposare la vedova per suscitargli una discendenza. Lo stesso dobbiamo fare noi spiritualmente quando vediamo anime sterili che non producono nulla per Dio. Operiamo noi il bene, suppliamo la loro insufficienza con il nostro amore a Dio, affinché la nostra attività giovi all'anima loro e glorifichi Dio. I figli di questo mondo si sposano e si maritano, disse Gesù, ma le anime consacrate a Dio, che vivono spiritualmente come se non fossero sulla terra, sono come angeli di Dio. Beate le anime che nella vita presente possono avere questo grande ideale e possono essere figlie della risurrezione. vivendo in perfetta unione con Dio. Non è il Dio dei morti, ma dei vivi, disse Gesù, alludendo all'espressione scritturale che chiama il Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ora, queste parole dobbiamo meditarle noi. Quando ci sentiamo tentati da Satana e siamo in pericolo di cadere in peccato mortale, Dio è nostro creatore, è nostro padre. Ma se noi pecchiamo, ci rendiamo indegni di Lui e ci troviamo abbandonati dal suo amore, non essendo Egli il Dio dei morti. Umiliamoci alla presenza di Dio e fuggiamo le stupide vanità della terra. A che giova a noi la veste religiosa portata per vana ostentazione? A che cosa e che cosa ci producono gli elogi e le approvazioni degli altri se abbiamo un cuore cattivo? Guardiamo al vero bene e alla gloria di Dio e pensiamo che non ci giudicheranno le creature, ma il Supremo Signore, che terrà conto misurato del nostro modo di operare alla sua presenza. Temiamo la condanna di Dio e viviamo in modo che la sua misericordia possa accoglierci con Lui nella gloria dell'ultimo giorno. Oh Signore, custodisci l'anima nostra in grazia Tua e non permettere che ci separiamo da Te. Così spero, così sia.
Che meraviglia, mamma mia. Ossigeno celeste, non è terreno, questo è un ossigeno celeste. Ma hai sentito quando parlava di coloro che fanno del bene, ma non nel nome di Dio, cioè nel nome del Dio vero? Diciamo che è un'apparenza, ma il Signore li strapazzava per bene quelli che facevano le cose per ostentazione.
Ipocrisia, sì,
siamo anche noi, sì, sì. E va bene, guarda, più si ascolta la parola del Signore e naturalmente più ti istruisce nella conoscenza, più vedi che tu sei bisognoso di respirare questo ossigeno per non morire soffocato da questo fetore che esce dalla terra con tutti i peccati che facciamo, si muore soffocati, eh? E la gente non si accorge che puzza, vero? Non si accorge, ed è interessante perché neanche il contadino o colui che diciamo governa le stalle, lui la puzza non la sente più. C'è talmente abituato a stare dentro là che non si accorge di questo odore nauseabondo, no? E l'uomo di oggi vive in questa stalla di animali bipedi, e non sente più le puzze, vero, dei peccati, che sono più nauseabondi, davvero, dello sterco delle mucche o degli altri animali. E vabbè, Anna, leggi il fioretto così profumiamo, certo, ulteriormente questa aria fetente.
Sì, allora, una mamma esemplare, il segreto della santità della beata Anna Maria Taigi, fu l'eroico esercizio delle virtù. Ebbe 7 figli, ai quali insegnò ad accettare con pazienza le privazioni della vita e ad accostarsi con frequenza ai sacramenti. Diversi morirono ancora in tenera età e agli altri, appena furono in grado di lavorare, fece apprendere un mestiere conforme alla loro condizione. Per non lasciar mancare il necessario ai familiari, faceva camicie, vesti, busti da donna e scarpe con cordicelle. In questa maniera riuscì a soccorrere anche i poveri che a lei facevano ricorso. Però, nonostante la sua grande povertà, dai beneficati non accettava nessuna ricompensa. Un giorno Maria Luisa di Borbone, sposa di Ludovico I, re di Etruria, le offrì uno scrigno di monete perché ne prendesse a volontà, giacché con le sue preghiere l'aveva liberata da attacchi epilettici. La beata, che aveva riposto tutta la sua fiducia in Dio e solo da lui aspettava la ricompensa, le rispose: io servo Dio, che è un Signore più ricco di voi, che mi provvede e provvederà con la sua bontà.
Meraviglia.
Veramente.
Che educazione.
Vedi.
Educazione spirituale, anche sessuale, no? Noi abbiamo bisogno di questa educazione qua, perché così viviamo delle cose di Dio, godiamo delle cose di Dio e Lui provvede a tutto quello che ci serve, perché ci ama teneramente, ma ci ama al punto da offrire costantemente la sua vita per la nostra vita e per raggiungere la vita eterna, per poterlo raggiungere e godere in eterno in paradiso. Bene, allora auguriamo a tutti.
È nostro, sì, sì. Il nostro Dio, cioè pensare, ecco, anche questa sottolineatura proprio, Dio è nostro, è mio, mamma mia, cioè veramente non si può chiudersi a una cosa così alta, così grande, se ti fermi a pensarlo, ti commuove veramente.
Certo, alla delicatezza, cioè, tu sì, pensa, no? Ma... potrebbe, dico, facciamo un esempio, no? Che il sacerdote celebra la Santa Messa e dice: adesso io come sacerdote mi comunico e spiritualmente siete comunicati anche voi, però solo io posso nutrirmi, ecco, del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Vabbè, noi cosa dovremmo fare? Dovremmo dire: vabbè, va bene così, si è deciso così. No, è una comunione personale. Ecco, non è una comunione per tutti. Ognuno di noi dona tutto il suo corpo, la sua anima. Allora tu entri in un mistero, ma questo mistero tu sulla faccia della terra lo devi adorare, no? Se lo vuoi contemplare in eterno in paradiso, non romperti la testa perché non puoi capire queste cose.
Certo.
Sì, bene, sì.
Ringraziamo allora l'Immacolata davvero per aver detto sì. Benissimo, grazie. Santa giornata a tutti.
A tutti, sì.